ci rivolgiamo alla parola del Signore e leggeremo il Salmo 126. È un salmo che abbiamo meditato anche altre volte, ma prepotentemente oggi mi è rivenuto davanti. Salmo 126. Gloria a Dio, alleluia. Canto dei pellegrinaggi. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia. Signore, fai tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Amen. Gloria a Dio. Questo salmo è uno di quei salmi modali che venivano cantati quando si faceva il pellegrinaggio, appunto, per andare a Gerusalemme. I canti dei pellegrinaggi sono quei salmi che venivano intonati dal popolo mentre salivano a Gerusalemme. Cantavano, eh? E si poteva vedere questo gruppo di persone che ascendeva, salivano verso il Tempio e cantavano il 124, il 125, il 126, il 127, il 128, tutti in ordine, li cantavano fino a che arrivavano all'ultimo salmo, il 134, dove arrivavano nella casa del Signore, e dicevano: benedite il Signore, voi tutti servi del Signore che state nella casa del Signore, alzate le vostre mani verso il santuario, benedite il Signore. Amen. Doveva essere bello quel viaggio, no? Quella camminata santa in compagnia di uomini, donne, giovani, meno giovani, che salivano al Tempio per adorare il nome del Signore. In questo salmo, in particolare, per tre volte c'è la parola, anzi quattro volte, c'è la parola gioia. Gioia. Quando si va alla casa del Signore c'è gioia. Perché c'è gioia in questo salmo? Il primo motivo di gioia lo troviamo nel primo verso. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. C'è un'opera di Dio, c'è un ritorno di persone che erano state allontanate, ma adesso sono tornate. Ci sembrava di sognare. Era talmente bello rivedere queste persone che tornavano, che ci sembrava di sognare. Ma è possibile mai una cosa del genere? Come è successa questa cosa? Dio ha fatto cose grandi per noi. E quindi il primo motivo di gioia era il ritorno delle persone che erano per un tempo lontane. Ci sembrava di sognare. Ma il Signore può fare cose ancora più grandi, fratelli e sorelle. Dio può far tornare i reduci di Sion. E non sarà un sogno, ma la realtà. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. La gioia per il ritorno, perché le persone che si sono allontanate da Dio ritornano, perché le persone che erano lontane da Dio per qualche motivo ritornano, perché quelli che erano ammalati ritornano, perché quelli che erano scoraggiati ritornano, perché quelli che avevano impedimenti di ogni tipo ritornano. Signore, fai tornare i reduci. Fai tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Abbiamo tante persone che non vediamo in chiesa da tanto tempo, alcuni per motivi di forza maggiore, altri perché tanti problemi, vero? Signore, fai tornare, fai tornare. Allora quando poi vedi entrare queste persone in chiesa, ah, che gioia, eh? Che bello, gloria a Dio. Canti di gioia, fratelli, canti di gioia. Dobbiamo gioire con canti, dobbiamo lodare il Signore. Il secondo motivo è che tutte le nazioni si accorgono che Dio fa cose grandi per noi. Si diceva tra le nazioni, il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore Yahweh, perché la parola originale è l'Eterno, Yahweh. Yahweh, l'Eterno, il Signore, ha fatto cose grandi per loro. E la gente deve testimoniare, vedere coi propri occhi, che Dio fa cose grandi per noi. Dio fa cose grandi per quelli che lo temono. E allora, sì, il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Mi soffermo su questo verso perché questo verso è un verso di sfida. Perché pone una domanda. Ma il Signore ha fatto cose grandi per te? Sì o no? Tu lo sai se il Signore ha fatto cose grandi per te? Lo sai da cosa lo sai? Che sei nella gioia. Eh sì. Perché se il Signore ha fatto cose grandi per te, non puoi essere triste. Eh? Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo depressi. Non è possibile questo, no? Oppure il Signore ha fatto cose piccole. Forse per te ha fatto qualcosa di piccolo. Io non ero un grande peccatore. Quasi quasi mi salvavo pure da solo. L'Apostolo Paolo, con tutta la sua scienza, con tutta la sua conoscenza, con tutte le sue esperienze, poté dire: io sono il primo dei peccatori. Non c'è un peccatore più grande di me. E io penso che ciascuno di noi, visto che il primo posto se l'è arrogato l'Apostolo Paolo, può dire: io sono il secondo. Ma certo che in classifica, fratelli, siamo in alto. Dio ha fatto cose grandi per noi, perché eravamo più che perduti con i nostri peccati, ce ne andavamo dritti dritti all'inferno. Dio ha fatto cose grandi per noi, ci ha tirati fuori dal fango, ci ha ripuliti, ci ha rilavati, ci ha dato una nuova vita, ci ha dato una nuova prospettiva. E non è grande tutto questo, fratelli? Dio ha fatto cose grandi per noi. Però a quello il Signore poi gli ha fatto anche un miracolo, a me no. A te no. Ma non è un miracolo che il Signore ti ha salvato. Ma chi poteva convincere una zucca dura come la tua? È un miracolo di Dio. Solo il Signore poteva cambiare il mio cuore e il tuo cuore. Solo il Signore poteva fare quest'opera. Vogliamo dare gloria a Dio. L'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Ma perché è così importante questa gioia? Poi qualcuno dice: io non voglio essere felice, voglio essere triste, mi piace un po' essere depresso, mi piace un po' piangere, autocommiserarmi, fustigarmi, mi piace un pochettino stare male. Senti, se ti piace così, io voglio stare bene, io voglio gioire, voglio essere felice. Amen. Non vuoi essere felice tu? Poi c'è qualcuno che vuole essere triste, vabbè. Non permettere a Dio di fare cose grandi per te e non sarai nella gioia. Però voglio dire anche a quelli che sono depressi, tristi e vogliono rimanere nella loro condizione, perché a volte si vuole rimanere in quella condizione. Voglio dirti che non è una cosa bella stare male. E non è una cosa piacevole. Mentre è bello, è gradevole poter alzare lo sguardo e dire grazie Signore, hai fatto cose grandi per noi. Ma l'opera della croce non è una cosa grande, fratelli e sorelle. Ma chi la poteva pensare? Chi la poteva immaginare? Una strategia del genere per salvarci. Dio che manda suo figlio lo fa diventare come noi, un uomo. E non solo ci porta la parola della verità, ma poi paga il prezzo dei nostri peccati al posto nostro. Chi poteva ideare un piano del genere? Solo Dio. Dio ha fatto cose grandi per noi, grandissime, fratelli. E noi siamo nella gioia. Amen. Il terzo punto, dove si parla di gioia. Verso 5. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Perché si semina con lacrime? Ho pensato a questo, no? Non si può seminare pure con gioia. Perché si semina con lacrime? Perché seminare è un lavoro che inizialmente non ti dà alcun frutto. Quando tu semini, tu piangi, tu preghi e dici, Signore, io non lo so, io butto questo seme, chissà se porterà frutto questo seme. Quando tu semini, fai fatica. Quando tu semini, è un momento impegnativo, faticoso, col freddo, magari, semini e preghi e speri. E così anche spiritualmente, quando tu semini la parola di Dio nel cuore dei tuoi cari, dei tuoi amici, dei tuoi colleghi, semini la parola di Dio e preghi e piangi con lacrime, dici Signore, fammi vedere qualche frutto. Signore, fammi vedere qualche frutto, ti prego, Signore. E seminare con lacrime significa essere coinvolti, va bene? Usiamo questo termine. Seminare così, seminiamo, butta un po' qua, butta un po' là, qualche cosa uscirà fuori, no? Invece questo seminare con lacrime fa pensare a una persona coinvolta, una persona che ci tiene a quello che fa. Continuiamo a seminare perché finché cade il seme della parola di Dio, c'è la possibilità che un'anima abbia un cuore aperto a quel seme. Quando non viene più predicata la parola di Dio, quando non viene più seminata con lacrime, allora nessuno può essere raggiunto. Spandiamo il seme della parola. Ma io ho mandato un sacco di messaggi, un sacco di gente, non mi ascolta nessuno. Hai provato le lacrime? Hai provato con le lacrime? Una volta diceva questo un predicatore. Frate, abbiamo pregato tanto, non abbiamo visto niente. Ma avete provato con le lacrime? Cioè, quando pregate, pregate con tutto voi stessi. Pregate perché volete vedere un risultato, sì o no? C'è una promessa qui, eh? Abbiamo detto che crediamo alle promesse. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. È una promessa. Signore, mantiene le promesse. Continua a seminare. Non ti stancare. Annaffia il tuo terreno con le tue lacrime. Quel seme che hai piantato, annaffialo con le tue lacrime. e mieterai con canti di gioia. Amen. Non ti stancare. E infine, se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Tornerà con canti di gioia. È collegato ovviamente al verso precedente, mietere con canti di gioia, ma la mietitura è l'atto, no, del tagliare le spighe, no? Mentre portare i covoni è un atto successivo. Prima si miete, poi si raccoglie e si portano i covoni, e si porta, diciamo, questo frutto, si assembla in qualche maniera in questi covoni, si vedono da lontano i covoni. Non so se siete passati nel periodo della mietitura lungo i campi e vedete questi covoni, adesso fanno delle grosse ruote, no? Con le macchine, ma una volta quando facevano a mano c'erano questi covoni fatti una specie di forma piramidale, insomma, non so come descriverli, ma quando si vedevano tu dicevi: guarda un po', allora c'è stata una raccolta, c'è stato un frutto, sembrava che non ci fosse nulla, e invece alla fine ci sono dei covoni. E noi non dobbiamo porci limiti, fratelli. Se ne va piangendo, di nuovo le lacrime, colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Oh, il Signore ha fatto cose grandi per noi. Covoni, fratelli, e cibo per tante persone. Allora, se questa sera tu non hai ancora sperimentato le cose grandi che il Signore ha fatto, forse dici: il Signore ha fatto cose grandi per loro, come dicono le nazioni, no? La gente esternamente dice: ma questi evangelici li vedo tutti belli, felici, allegri, non c'hanno problemi. No, c'hanno gli stessi problemi che hai tu, forse anche qualcuno in più. Ma la gioia del Signore non dipende dalle circostanze favorevoli o sfavorevoli. La gioia del Signore dipende dal fatto che Dio ha fatto cose grandi per noi. Siamo nella gioia perché Dio ha fatto cose grandi per noi. Non essere incredulo, non essere superficiale, perché poi c'è anche quello che dice: sarà, Dio fa cose grandi, ma forse no. E non essere neanche così distante da non chiederti quali siano queste grandi cose. Dio ha fatto cose grandi per noi. Domanda: cosa ha fatto Dio per te? Puoi domandarlo. Vuoi sapere cosa ha fatto Dio per noi? Ciascuno di noi qui può rispondere a questa domanda. O magari ce la facessero spesso questa domanda. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ah, mettiti seduto, che adesso ti racconto. Amen. Cosa ha fatto Dio per te? Magari ce la facessero sempre questa domanda, vero? Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Ma se questa sera non sei ancora nella gioia, se questa sera sei nella noia o nella tristezza, questa sera lascia che Dio riempia il tuo cuore della sua gioia. Ci alziamo in piedi, fratelli. Vogliamo pregare. Forse c'è qualcuno in particolare stasera con un cuore appesantito, addolorato, avvilito, afflitto. Ti senti veramente un peso addosso che ti schiaccia. Ma questa sera il Signore ti sta dicendo che ha già fatto cose grandi per te. La cosa più grande in assoluto, ha dato il suo unigenito figlio. Il Padre Celeste ha dato suo figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. L'ha dato a morire per noi sulla croce ed egli è risorto il terzo giorno e è sceso al cielo, ha vinto il peccato, ha vinto la morte e ti vuole donare la salvezza dell'anima tua. Ti vuole dare la libertà dal peccato in ogni sua forma. Vuole fare di te una persona nuova. Oh, Dio ha fatto cose grandi per noi, le vuole fare anche per te stasera. Amico, amica, fratello, sorella, che c'hai un peso nel tuo cuore, non perdere la gioia. Davide, il re Davide diceva, rendimi la gioia della tua salvezza. La salvezza produce gioia. Ci sia gioia nel tuo cuore, fratello, sorella. Stasera, se non hai gioia nel tuo cuore, perché non la chiedi al Signore? Perché non gli dici, Signore, ti prego, togli questo peso, togli questa afflizione, metti la tua gioia. La tua gioia non dipende dalle circostanze, non dipende dalle circostanze favorevoli o sfavorevoli. La tua gioia è una promessa e la tua gioia è la nostra forza. Alleluia.